Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Qual è la benedizione più grande che si riceve insieme alla salvezza? Insieme al perdono, perché noi sappiamo il più grande beneficio predicato è il perdono dei peccati, che ci procura che cosa? Il perdono dei peccati ci procura quale benedizione più grande di tutte le altre benedizioni? Comunione con Dio che abbiamo perché abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Non c'è benedizione paragonabile a comunione con Dio stesso. Salute, ministero, persone care, sono tutte cose belle, ma non sono paragonabili a comunione con Dio stesso. E quando Dio ci salva portando il nostro peccato e caricandolo su Gesù Cristo e mettendo su di noi la giustizia di Cristo, ci permette di entrare in comunione con Dio stesso. Il matrimonio è stupendo, ma il matrimonio finirà. E anche nel matrimonio non c'è sempre la comunione perfetta, perché non si vede il cuore. Si condivide il cuore, ma non c'è sempre. Figli, un dono grandissimo ai figli, sono fatti per lasciare, formare nuove famiglie. Resta il rapporto, ma non è lo stesso. Comunione con Dio è quello più profondo e dura per sempre. Non c'è nulla di paragonabile. E nulla può soddisfare il tuo cuore se non hai comunione con Dio. Un ministero con frutto non soddisferà il tuo cuore. Un buon matrimonio non soddisferà il tuo cuore. Una famiglia unita non soddisferà il tuo cuore. Se non hai comunione con Dio, solo Lui può soddisfare il tuo cuore. Io prego che noi possiamo comprendere di più che noi, peccatori, cresciuti, nati, peccatori, possiamo avere comunione con Dio stesso, il creatore di tutto. Allora, se la cosa più meravigliosa è comunione con Dio, qual è la cosa peggiore per un credente? Non avere comunione con Dio. Come si arriva? Non essere in comunione con Dio è la cosa peggiore per un credente. Non c'è nulla di simile. Che se non sei in comunione di Dio, chiaramente non hai frutto dello Spirito, non hai la pace e la gioia. Non hai comunione con Dio. Se la tua comunione con Dio viene ostacolata, la tua vita cristiana, per quanto potrebbe sembrare all'esterno qualcosa di bello, è una facciata. È una facciata. Magari sembrerebbe integro da fuori, ma è vuoto dentro. Finché un credente non è in stretta comunione con Dio, non avrà il frutto dello Spirito, non avrà quindi gioia e pace, non potrà produrre frutto vera, che dura. Anche se si impegna tantissimo, anche se si affatica alzandosi presto, andando a letto tardi, sacrificandosi. Se non è in comunione con Dio, sarà tutto inutile. Allora, è importantissimo essere in comunione con Dio e perciò è importante capire cosa mi ostacola dalla comunione con Dio. Prima di tutto, una verità meravigliosa. Nulla al di fuori di noi può ostacolarci dalla comunione con Dio. Le prove non possono ostacolarci dalla comunione con Dio. Le difficoltà, no. Le malattie, no. Un lavoro difficile, no. La persecuzione, no. Essere trattato in modo ingiusto, no. Non può separarci dalla comunione con Dio. Problemi di famiglia, no. Subire ingiustizie, no. Nemici, no. Persecuzioni no, Satana no. Queste cose non possono separarci minimamente dalla comunione con Dio. se Satana e tutti i suoi demoni succedono tutte le persone e tutti, la famiglia, tutti ti abbandonano, tutti ti accusano falsamente, non può separarti dalla comunione con Dio. Assolutamente. Grazie a Dio. Questo, grazie a Dio. Però sappiamo, c'è una cosa che ci separa dalla comunione con Dio. E questo è il nostro peccato non confessato. Posso essere in un matrimonio stupendo, figli stupendi, una chiesa meravigliosa, avere tante cose, ed io posso essere separato dalla comunione con Dio. La comunione. Se io ho peccato non confessato. Tenete in mente che se la mia comunione con Dio è interrotta, la mia vita cristiana non ha senso. La mia vita non ha senso. È una vita inutile. Ho la facciata, ma dentro è vuota. Quindi, i nostri peccati non confessati ci ostacolano dalla benedizione più grande, ci ostacolano dalla vera benedizione della vita cristiana. Quindi è stoltezza aggrapparci ad un peccato, è stoltezza non voler riconoscere un peccato, è stoltezza andare avanti in un peccato, è stoltezza ignorare un peccato. Come paragone semplice, un uomo che ha ricevuto la benedizione di una moglie preziosa, che arriva al punto di peccare contro di lei con infedeltà, non importa quello che fa, di essere buon marito e fare cose, aiutare lei tutto, parlare dolce, se lui mantiene quel peccato, non può essere in comunione con lei. Può fare tutto quello che si farebbe come buon marito, tranne quello, e finché c'è quello, non può avere comunione. E tu potresti dire, sì, ma quello è un peccato grave. Sì, e ditemi, qual è il peccato nella vita che agli occhi di un Dio Santissimo non è grave? Qual è il peccato che non è grave? Certo, umanamente usato un esempio che si può capire, ma per Dio quale dei nostri peccati non è grave? Nessuno, sono tutti gravi. Quindi quando noi abbiamo un peccato che ignoriamo o neghiamo o vogliamo solo tenere, il fatto è che ci ostacola ad essere in comunione con Dio. Ogni peccato è grave perché Dio è santo. La misura di cosa è grave è la misura della santità assoluta di Dio. Non è il nostro metro. Non è, sì, so che dovrei fare diversamente. Cosa sto dicendo? Sto dicendo, sì, non è giusto, ma non è, sì, è vero. Sto dicendo, non è grave. Su un metro sbagliatissimo. Il nostro peccato è grave, ogni peccato. La santità di Dio nella Bibbia è visto come che cosa? Per esempio, un fuoco consumante. Così dice in Ebrei, così dice in Secondo Pietro, così dice in tutta la Bibbia. Okay, è una cosa terribile. Due versetti in Abacac, 1:13. Tu hai occhi troppo puri per vedere il male. E non puoi guardare l'iniquità. Cioè, vuol dire cosa? Dio vede tutto, ma i suoi occhi sono così puri che il peccato per lui è totalmente insopportabile. I nostri piccoli peccati, noi diciamo piccoli, non sono piccoli per lui. In Salmo 5:4 leggiamo, tu non sei un Dio che prendi piacere nell'impietà, con te non può dimorare il male. Il male non può stare con te. Comunione con Dio vuol dire stare con Dio. E se c'è male nel cuore, non possiamo stare in comunione con Dio. Allora, so la risposta a questa domanda che sto per fare. La domanda è, tu capisci qualcosa di quanto i tuoi peccati sono terribili? Va bene, qualcosa forse potremmo dire, se avessi lasciato fuori la parola qualcosa, tu capisci quanto i tuoi peccati sono terribili? Ed io devo rispondere, no, non veramente. Ho bisogno di pregare, Signore, fammi capire di più la tua santità. E allora comincerò a capire la gravità del peccato, che sarebbe un motivo per cui mai voglio ridere di un peccato, perché il peccato è terribile. Qual è l'ultima volta che sei stato veramente afflitto a causa del tuo peccato? Attenzione! Secondo Corinzi 7 parla di due afflizioni, due forme di essere tristi per un peccato: la tristezza dal mondo e la tristezza da Dio. Oh, guarda, sempre così faccio, sempre così. Cosa so? Questa è tristezza dal mondo, perché non mi spinge al ravvedimento, mi spinge a stare male per me stesso, perché il mio orgoglio è offeso. Io voglio poter dire quanto bravo sono, e sono ancora caduto, e mi fa male. Non perché davanti a Dio sono contaminato, perché voglio vedermi meglio di quello che riesco. Quella è la tristezza del mondo. La tristezza di Dio, invece, porta al, così dice il brano, ravvedimento. Signore, ho peccato contro di te. Il più piccolo peccato può essere perdonato solamente con l'ira di Dio riversato su Gesù Cristo sulla croce. Il più piccolo peccato richiedeva la morte di Gesù e l'ira di Dio su di lui. Il più piccolo. E anche il più grande. E quindi, quando noi cominciamo a capire la gravità del peccato, allora cominciamo ad essere afflitti per il peccato, che fa parte di essere perdonati per il peccato. La Bibbia ci dà tanti esempi di uomini che hanno capito la gravità del loro peccato. Pietro, quando ha negato di conoscere Gesù, come ha reagito quando si è reso conto? Conoscete? Leggo Matteo 26. Lui: ah sì, terza volta, tu sei stato con lui. E lui, giurando: io non conosco quell'uomo. E in quell'istante il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quello che Gesù gli aveva detto: prima che il gallo canta, tu mi rinnegherai tre volte. E allora la terza volta, giurando di non conoscere Gesù, e poi subito il gallo, probabilmente proprio lì in cortile, canta. E allora, ed egli uscì e pianse amaramente. Tristezza di Dio. Davide, re Davide, uomo di Dio, uomo di Dio, usato per scrivere tanti salmi. Ma Davide, togliendo gli occhi da Dio man mano, è arrivato a peccare gravemente. E in Salmo 38, conosciamo anche Salmo 51, ma anche Salmo 38, lui parla del suo peccato. Se volete leggere, guardate questo insieme. Salmo 38, voglio leggere i primi 8 versetti. Notiamo il cuore di Davide pensando ai propri peccati. O Eterno, non sgridarmi nella tua indignazione e non pudirmi nella tua ira, poiché le tue frecce mi hanno trafitto e la tua mano mi schiaccia, e non c'è nulla di sano nella mia carne a causa della tua ira. Non c'è requie alcuna nella mia ossa a causa del mio peccato. Le mie iniquità, infatti, superano il mio capo. Sono come un grave carico, troppo pesante per me. Le mie piaghe sono fetide e purulenti per la mia follia. Follia è una parola forte. Sono tutto ricurvo e abbattuto. Vado in giro tutto il giorno facendo cordoglio, perché i miei lombi sono pieni di infiammazioni e non vi è nulla di sano nella mia carne. Sono sfinito e confuso, contuso. Ruggisco per il fremito del mio cuore. Salto giù a 17. Mentre sono sul punto di cadere, e il mio dolore è continuamente davanti a me. Mentre confesso il mio peccato e sono angosciato per la mia colpa. Mi fermo lì. Quale cuore aveva Davide vedendo il suo peccato? Come vedi tu il tuo peccato? Quando vedi un peccato, può darsi qualcuno te ne parli. Hai ragione, sì, grazie, grazie tanto, sì. Davide ha risposto così? Ha riconosciuto? E poi, grazie tanto fratello, grazie, e poi è andato sulle sue cose, pensando ad altro? O era impossibile per lui di pensare ad altro? Pensando alla gravità della colpa e volendo il perdono. Davide aveva tristezza da Dio, non tristezza dal mondo, e lo ha portato a ravvedimento e di nuovo stare in comunione con Dio. Quindi, quando guardiamo questo, diventa molto più chiaro che qualsiasi peccato è una cosa terribile e grave. Il mondo vedi il peccato come grave, ma stai scherzando. Allora, c'è un passaggio. Se io non sono aggravato per il peccato, come nella Bibbia, secondo Pietro, chi era aggravato per il peccato intorno a sé? Lot. La sua anima era tormentata. Lui camminava con la testa giù, ma solo quello che sentiva che era palese, li tormentava. E quando non siamo tormentati, cominciamo ad essere abituati. E quando siamo abituati, cominciamo ad essere un po' divertiti. Ridiamo. E poi è un passaggio molto, molto breve da lì a cominciare a godere e poi a cominciare a fare. È un passaggio. Se non siamo tormentati, siamo sulla discesa che ci porta chi lentamente e chi velocemente a commettere. Non è che, no, io mi fermo qui. Mi fermo qui. No. Se mi metto lontano da Dio, perché non vedere il peccato come grave mi mette lontano da Dio. E se mi metto lontano da Dio, io ho la forza di fermarmi? Io sono così forte in me stesso da poter dire, io arriverò vicino, ma mica che entro. No, no. Se io mi allontano da Dio, se non mi aggrappo a Dio, io arriverò al peccato. Quindi, vogliamo capire come perciò possiamo avere un cuore che vede il peccato come peccato. Prima di tutto, dobbiamo passare più tempo confessando il peccato. E voglio parlare di quello stasera, dopo qualche minuto, specificamente. Nella preghiera bisogna adorare Dio, soprattutto bisogna pregare per la sua volontà. Padre nostro è un modello dei componenti della preghiera. E una parte è perdonaci i nostri... Sì, qual è la parola usata? Debiti. Mentre noi perdoniamo i nostri debitori. Cioè, Signore, sono in debito con te. Poi lui va a spiegare questo dicendo, senti, se tu capisci il tuo debito, allora tu non hai problemi perdonare chi pecca contro di te. Perché tu sei preso con il tuo debito infinito e chi pecca contro di te è poca roba, sono monetine di debito. E perciò quando preghiamo vogliamo sia santificato il tuo nome. Vogliamo pensare alla santità di Dio, la gloria di Dio, la maestà di Dio. Poi, venga il tuo regno. Vogliamo pensare, Signore, questo mondo è tuo. Io sono tuo. Non esisto per stare bene. Non esisto per fare quello che voglio e non fare quello che non mi piace. Io esisto per te. Se sei credente, chiaramente esisto perché sono stato comprato a caro prezzo. Non appartengo più a me stesso. Sia fatta la tua volontà nella mia vita. E poi si arriva a cosa? Dacci il nostro pane quotidiano, tu sai che siamo deboli, poi perdonaci i nostri debiti. Come noi perdoniamo i nostri debitori. E va avanti concludendo. Quindi, confessare i peccati e arriviamo a quello, è importante. Ma confessare i peccati vuol dire confessare i peccati in modo specifico. Non devo dire, Signore, perdonami, mi sono comportato male. Quello non è confessare un peccato. Non è confessare quello. Bisogna specificamente elencare, ma come ti sei comportato male? In che modo? Ma sai, ho parlato un po' bruscamente. Tu non stai confessando il tuo peccato. Quello non è confessare un peccato. Guardiamo tutti gli esempi nella Bibbia quando uno confessa un peccato e non si fa mai così. Si fa, Signore, io ho peccato contro te. Davide dice, in più salmi, il mio peccato era sempre davanti a me, lo vedevo proprio, perché vedeva la tua santità. Allora il mio peccato era una cosa insopportabile, quando pensavo a quello che avevo fatto. Invece di dire, Signore, perdonami, mi sono comportato male, devo dire, Signore, perdonami, perché ho parlato con orgoglio, non ho avuto amore, ho esagerato, che vuol dire ho mentito, perché non ho detto le cose in modo veramente vero, ho detto per veri, ero arrabbiato, ho detto una cosa, ma fai quello sempre. Signore, è falso, è una menzogna quello. E l'ho detto non per dire la verità, o l'ho detto in rabbia, ma va bene, il mio cuore già era nel peccato, ero orgoglioso, e poi quello che ho detto era falso, mi sono fatto bugiardo. Signore, lavami dal fatto che mi sono fatto bugiardo. Non avevo timore di te, perché quando mi stavo sfogando, io non stavo pensando a te. Vivevo come lo stolto che dice non c'è Dio. In quel momento io vivevo ignorando la tua esistenza. Tu non eri nel mio pensiero. Ti escludevo per poter vincere quell'argomento con quella persona. Questo è confessare un peccato e di elencarlo specificamente. Mariti, quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì. Mariti, quando noi trascuriamo di essere guida famiglia, oh Signore perdonami, avrei dovuto fare meglio, non è confessare un peccato. Signore, tu mi hai concesso delle pecore preziose da curare, queste persone preziose, e sei la moglie credente, una figlia tua, figli di allevare, ed io vivendo egoisticamente, con pigrizia, non sto curando queste persone che tu hai affidato a me, per cui devo rendere conto. Questo è grave. Perdonami. Per esempio, e poi voglio essere specifico, per esempio, io non sto lavando la moglie con lavacro della parola. Non sto portando la parola in casa. Non sto aiutando loro a valutare la vita tutti i giorni tramite il filtro della parola di Dio. Signore, questo è grave. Questo è grave. Perdonami per questo. E vado avanti specificamente elencando il mio peccato. Questo è confessare il peccato. Se io non prendo il tempo di leggere la parola, devo confessare, Signore, sto disprezzando te e sto facendo idolo a altre cose, perché non avendo tempo vuol dire che sto investendo quel tempo in qualcosa che non è di valore eterna. Forse voglio la casa troppo pulita, forse devo fare bene a scuola, forse devo fare questo. Non è detto che uno va a divertirsi, ma vuol dire che io ho innalzato qualcosa, i miei figli. Ho innalzato qualcosa ad un punto che è idolo per me, perché sta prendendo posto il tempo con te. Cioè, se qualcosa, il ministero, se qualcosa mi prende così tanto tempo che non ho tempo per veramente avere Dio al primo posto, questo è idolo per me. Anche se in sé sarebbe una cosa buona. Allora non devo dire, oh Signore perdonami, non sto leggendo quanto dovrei fare meglio. Io non ho confessato il mio peccato. Mi sono mezzo scusato. Non ho confessato. Oh Signore, Tu che vuoi, insisti sul primo posto nella mia vita, ho messo altre cose al primo posto. I giudei, popolo di Dio, quando portavano le offerte di Dio, quando c'era la raccolta del gran turco, del frumento, dell'orzo, eccetera, che cosa dovevano portare a Dio? La parola usata nell'Antico Testamento? Le primizie. Non è che facevano tutto e poi cercavano di avere qualcosina da portare. No, no, la primizia. E se non avremo abbastanza per il resto dell'anno, non importa, la primizia. La primizia in tutto a Dio. Non dare la primizia e dire, oh, deciderò io cosa darti e non ho tempo, non ho mezzi. Tu aspetta che ti darò quello che voglio io. Questa è abominazione. Dio non accetta quello che vogliamo offrire in base a quello che a noi sembra giusto. Lui richiede la primizia, perché è Lui che provvede tutto. È Lui che provvede tutto. Quindi confessare i miei peccati vuol dire riconoscere i miei peccati. Troppo spesso, passando sopra i nostri peccati in modo un po' veloce e alla leggera, in modo vago, non sentiamo peso perché, senti, hai peccato? Sì, è vero, hai ragione, grazie tanto. Ok, Signore, perdonami per quello, ok. Ma ho veramente visto il mio peccato? Non è che piuttosto dire grazie tanto. Non è che vuoi confessare Dio? No, io voglio prima vederlo. Cioè, mi hai detto, io voglio vederlo. E anche se ho confessato, voglio dire, ma però, Signore, non hai detto che ho veramente visto. Forse ho confessato la prima cosa, ma forse non ho visto tutto. Quindi voglio meditare. E voglio che Tu mi mostri. E voglio spiegare perché è una cosa bellissima quando facciamo quello. La Bibbia ci insegna a confessare i nostri peccati e la Bibbia ci dà esempi di uomini che confessano i loro peccati e non è con leggerezza e non è con fretta e non è in senso vago, è molto sentito ed è molto preciso e il perdono è completo, il perdono è totale, il perdono è meraviglioso e il perdono ristabilisce la comunione con Dio. A volte è utile meditare su il costo del perdono. Cioè, noi prendiamo la cena ogni domenica, ma non è per farlo. Cosa serve prendere la cena? E cosa dovrei fare io durante la settimana? È buono meditare sul costo del perdono. Qual è il costo del perdono? Chiaramente la croce. Sofferenza fisica, mentale e sofferenza spirituale. Il padre che ha abbandonato il figlio. Tenebre per 3 ore. Tenebre rappresentano che cosa? Giudizio. Il padre giudicava il peccato nel figlio per 3 ore. Alla fine delle 3 ore cosa gridò Gesù? Dio mio! Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è buono meditare sul costo del perdono, costo che noi non paghiamo. Ha pagato Gesù. Ed è buono, questo mi aiuta a capire quanto il peccato non è una cosa da poco. Che non esiste nessun peccato che Dio dice, va bene, hai chiesto perdono. Ogni peccato ha dovuto punire in Cristo per comprarci il perdono. Ci serve riflettere. Allora, vorrei portare questo più a livello pratico. Per come viviamo giorno per giorno, cosa vuol dire in pratica? Voglio fare qualche esempio, veramente confessare un peccato. Allora, varia, perché ci sono tanti peccati, ma questi esempi prego che possano stimolarci ognuno a valutare se stesso. Come credenti, uno dei nostri peccati più gravi che fa l'uomo è quello di cercare di risolvere i nostri problemi nel nostro modo e non nel modo di Dio. quanto nella Bibbia, dove Dio si rivela, quanto Dio accetta come l'uomo vuole arrivare a Dio, come l'uomo vuole fare. Dio mai accetta quello. Dio non accetta quello che l'uomo vuole offrire a Dio, se non è quello che Dio ha detto di offrire, nel modo che deve offrire, al momento che deve offrire. Cioè Dio è Dio, noi siamo la creatura, Dio non accetta altro. Non posso dire, ma non mi va così, però io ti offro questo. Io non accetto quello, accetto questo, come ha detto Lui. Perciò quando pecchiamo, non possiamo risolvere il peccato in modo nostro. Cioè, a volte, e forse spesso, quando pecchiamo, cerchiamo di risolvere il problema migliorando il comportamento, non confessando il peccato. Questo credo che sia uno dei peccati più gravi che facciamo. Noi pecchiamo e cerchiamo di rimediare migliorando il comportamento. Ma quello non risolve il problema. Non risolve assolutamente. Certo, è buono che smettiamo di commettere il peccato, è buono che miglioriamo il comportamento, ma non risolve il problema della comunione ostacolata con Dio a causa del peccato. Perché Dio ci comanda di fare che cosa? Confessare il peccato. Non migliorare un comportamento. Quello fa parte, ma non è la base. Allora, qualche esempio pratico. Per esempio, uno ha un muso. Un peccato gravissimo avere il muso. Hai una giornata brutta. Un peccato gravissimo dire che è una giornata brutta. E poi riconosce che il comportamento è peccato. Cosa fa? Comincia ad essere gentile. Comincia a sorridere. Comincia ad essere dolce, ringraziare. Sì, ma quello non toglie il peccato. Non toglie il peccato. Il peccato resta. Non lo sta commettendo più, ma resta perché non è stato confessato. Cosa dovrebbe fare? Dovrebbe riconoscere il suo peccato che ha fatto solo nei pensieri, oppure che ha fatto a voce davanti a altri, e dovrebbe confessare specificamente quel peccato a Dio. Oh Signore, perdonami. Che orgoglio che io mi sono lamentato della giornata come se fosse brutta, quando il vero brutto Gesù ha preso per me. Ed io non merito la tua grazia abbondante che ho oggi. Ed io mi stavo lamentandomi della giornata brutta, quando io sono beneficiario della tua grazia. Oh Signore, quanto grave è questo mio peccato. Quanto grave è di lamentarmi e di essere negativo. Come se io fossi trattato male quando io sono trattato con grazia. Allora, non basta migliorare il comportamento, bisogna confessare specificamente il peccato. Uno è egoista. Non vuole fare più del necessario. Non voglio lavorare più di un altro. Non voglio... aspetta, mio coniuge sta seduto. Io devo lavorare ancora. Mio fratello, mia sorella. Cioè, uno è preoccupato di non dover fare troppo. Io faccio tanto, lui, lei, fa molto meno di me. Questo è egoismo. Ma è vero, io faccio di più. È egoismo. Perché ti preoccupi del fatto che tu fai di più come se tu meritassi. Cosa meriti? Cosa meriti? Meriti di fare di meno? Meriti di essere benedetto come sei benedetto? Meriti di non soffrire il tormento eterno? E se Dio, conoscendo il tuo peccato, conoscendo il tuo cuore, ha dato nella sua provvidenza una situazione ingiusta, umanamente parlando, perché ti serve quello. E tu stai peccando di non essere mansueto. Stai peccando gravemente. Allora non basta un egoista, magari un marito torna a casa egoisticamente, comincia a fare le sue cose, cercando di un po' mezzo nascondersi, così la moglie non la chiede, lo chiede aiuto e lui fa le sue cose. E poi la coscienza lo colpisce. E lui corre in cucina, senti cara, vai a risposarti, finisco io. E lui lavora tanto. Prima evitava di lavorare. E poi la coscienza lo colpisce e lui lavora tanto più di lei. No, no, tu vai a riposarti, vai a leggere, ci penso io, finisco tutto io, e lo fa. Non ha confessato il suo peccato. Non ha confessato il suo peccato. Un padre cattivo con i figli, e poi, ah figli, andiamo a giocare, facciamo questo, facciamo quello. Non ha confessato il suo peccato. Ha cercato di nascondere il suo peccato con un comportamento migliore. Ma quello non è confessare il peccato. Una moglie non è sottomessa e risponde male, e poi la coscienza colpisce e lei comincia ad essere tanto dolce e mansueta e fa la cena speciale e tu non ha confessato il suo peccato. Un marito è brusco e cattivo e poi cerca di essere tanto dolce, non ha confessato il suo peccato. Il fatto di smettere di peccare e cercare di quasi esagerare nell'altra direzione non toglie il peccato. Cos'è che toglie il peccato? Cosa dice la Bibbia? Confessarlo, nominarlo, prendere piena responsabilità. Quello produce il perdono. Non migliorare il comportamento, bisogna confessare. Confessare un peccato vuol dire riconoscere che io merito la condanna eterna per questo e Gesù Cristo è morto per questo. Cercare di migliorare vuol dire, ma non è così grave, con un po' di miglioramento posso io pagare la colpa. E allora, non confessare è un disprezzo sul sacrificio di Gesù Cristo, perché implica che non serviva quello, basta che mi miglioro e allora basterà quello. Allora, come bisogna confessare un peccato? Il versetto, se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da un'iniquità. Pensiamo a questo. Quindi, confessare non è ammettere. Sì, Signore, tu sai che ho fatto quello. Ero stanco, lo sai tu. Tu conosci il mio cuore. Tu sai che ero stanco. Tu sai che ero frustrato. Quindi, perdonami. Non ho confessato il mio peccato. Vi prego di capire che quello non è. Se io aggiungo delle condizioni che mi hanno spinto a peccare, mi sto scusando. Non sto confessando. Confessare e dire, Signore, ho peccato contro te solo, il mio peccato è sempre davanti a me, non c'è scusa, ho peccato perché era nel mio cuore. Quello è confessare un peccato. Poi, ma quale peccato? Ho fatto questo perché c'era orgoglio nel mio cuore. Ho fatto quello perché non c'era amore nel mio cuore. Ho fatto quello perché c'era disprezzo nel mio cuore. Cioè, io non solo chiedo perdono per l'azione o la parola, chiedo perdono per il cuore che ha stimolato quello. E lì è dove spesso manchiamo. Salmo 51, giusto? Guardate due o tre pezzi di quello. Salmo 51. Conosciamo bene. Questo è veramente vedere un peccato come peccato. Salmo 51. Abbia pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti, una parola molto forte in ebraico, misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato. Dire lavami vuol dire io sono macchiato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Signore, io ho peccato perché era dentro di me. Non era dovuto a circostanze, non era dovuto a pressione, non era dovuto a qualche peccato che gli altri non hanno fatto. No, no, è perché io avevo questo dentro. Ecco, a te piace la verità che risiede nell'intimo. Mi insegni la sapienza e il segreto del cuore. E poi, Signore, l'unica soluzione non è che io posso migliorarmi, no, no, purificami tu con il soppo e sarò mondo. Lavami. Allora sarò più bianco della neve, mi fermo lì. Questo è confessare un peccato. Questo è tornare ad avere la gioia della salvezza. Questo è veramente essere perdonato dai miei peccati. Vi do un esempio di una frase che non è confessare un peccato. Hai fatto questo. Hai ragione. Avrei dovuto rispondere così. Quello non è confessare un peccato. Perché anziché parlare del tuo peccato, tu eviti di parlare del tuo peccato, eviti di nominare specificamente i tuoi peccati e cerchi di parlare di quello che avresti dovuto fare. Allora, è importante riconoscere quello che avresti dovuto fare, ma non è confessare il peccato. Hai ragione, avrei dovuto aiutare, avrei dovuto parlare con dolcezza, avrei dovuto... No, quello non è confessare. Non hai detto il tuo peccato. Hai detto quello che avresti dovuto fare, ma non hai nominato il peccato. E perché non hai nominato il peccato? Perché facciamo quello? Perché facciamo quello? Perché fa male all'orgoglio vedere il peccato lì nella luce. Non vogliamo proprio che sia così visibile, quindi teniamo non ho detto la verità, avrei dovuto, non vogliamo dire ho mentito. Vedete, dico una cosa falsa, non voglio dire ho mentito, non voglio dire è troppo forte, quindi dico hai ragione, non ho detto la verità, avrei dovuto, ho detto non ho detto la verità, non ho detto le parole ho mentito. Non voglio dire quelle parole, mi pesano troppo, mi orgoglio. Non voglio essere così messa in brutta luce. Ancora non ho confessato il mio peccato. Davide dice, il mio peccato era sempre davanti a me. Signore, io ho mentito. Sono stato salvato da Gesù Cristo, la verità. Mi chiami di camminare in verità e ho mentito. Perché io volevo arrivare là, volevo ottenere quello, non volevo fare quello e perciò ho detto una cosa esagerata che è mentire. Ho mentito. E per merito tu dici che non ci sarà nessun bugiardo in cielo. Io mi aggrappo a Gesù Cristo, mi aggrappo al suo sacrificio. Solo Lui può pagare la mia condanna. Allora comincio a confessare il mio peccato. Signore, non ho guidato la mia famiglia. Questo è grave perché ero pigro, Signore. Non avevo la tua gloria al cuore. Non ho veramente amato mia moglie o i miei figli. Questo è grave. Sono stato un egoista. Ho agito come un pagano che non avevo al cuore il tuo regno, la tua gloria. Non avevo al cuore il bene di mia moglie che mi hai dato. Signore, questo è grave. Perdona questo mio grande peccato. Quello è confessare un peccato. Di nominarlo, non dire, oh Signore, avrei dovuto essere più attento, avrei dovuto fare più in casa. Non è confessare. Confessare è parlare del peccato in modo molto chiaro. Cosa succede quando confessiamo i nostri peccati? Veramente? Cosa succede? Oh. Libertà. Vero perdono. Vera comunione con Dio stesso. Vera comunione con Dio stesso. E non solo una cosa che vogliamo tutti se siamo salvati. Una cosa che desideriamo e una cosa che non possiamo ottenere da soli. La santificazione. Che è in quel versetto, in 1 Giovanni 1,9. Dice, se confessiamo i nostri peccati, Dio, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e di santificarci. Come santificarci? Sì, cosa dice? E di purificarci. Cos'è la purificazione da ogni iniquità, se non è un altro modo di dire la santificazione? Allora, a volte tu hai certi peccati in cui ci cadi ripetutamente. Chiede perdono e ci cadi ancora, e chiedi perdono e ci cadi ancora. Sei così, spero che odiamo quel peccato. Ma qual è la chiave? Qual è la chiave per vera vittoria, per la santificazione, per la vera purificazione? Spesso quello che manca è la vera confessione. Perdonami, tu sai che non ho fatto come dovevo, perdonami. Non sto nominando. Io devo prendere i miei peccati, devo metterli giù davanti a me, in piena luce della santità di Dio, e devo vederli per quello che sono e confessarli per quello che sono. Se tu spesso hai muso, hai ragione, ok, cercherò di essere più gioioso. Non funziona. Non stai mettendo giù la gravità del quel muso. Se tu spesso hai orgoglio, dovrei essere più mansueto. Non stai mettendo giù alla luce della santità di Dio la gravità dell'orgoglio. E perciò continui a cadere. Ma Dio ha promesso non solo di perdonare, ma di purificare da ogni iniquità, la santificazione. Una cosa meravigliosa, perché non c'è nulla così meraviglioso di avere vera vittoria sul peccato e così stare ancora più stretti con Dio. Ma per avere quello dobbiamo confessare i nostri peccati. E questo produce la gioia della salvezza. Infatti, Salmo 51, leggo da 7 a 12. Purificami tu, ti sto nominando senza nascondere nulla i miei peccati. Purificami con isoppo e sarò puro, sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità, come, mettendoli su Cristo. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza, non toglimi il tuo santo spirito, rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volontaroso. Quando noi confessiamo i nostri peccati perché ci hanno schiacciati, perché abbiamo la tristezza da Dio, Dio ci perdona, Dio ci purifica, ritorna la gioia della salvezza e la piena comunione con Dio. E non c'è nulla di paragonabile. Quindi ognuno di noi ha una scelta. Possiamo ammettere i nostri peccati e fare una confessione fatta alla buona, fatta in modo per menzionare il meno possibile, per far vedere il meno possibile il peccato, e continuare nel peccato, e continuare a vivere cadendo, e perdere la vera comunione con Dio, e avere un cammino arido, e impegnarci per niente, perché non avremo frutto, e avere un freddo che diventerà sempre più freddo. Oppure possiamo avere un cuore tenero e riconoscere ogni peccato come terribile, riconoscere ogni peccato come così grave che è solo il sacrificio di Gesù basterebbe per togliere quel peccato. Possiamo essere liberati dai nostri peccati, confessandoli veramente, specificamente e di cuore a Dio, e possiamo conoscere il vero perdono e ritornare a veramente avere stretta, intima comunione con Dio stesso. La comunione con Dio non è un risultato di ore leggendo la Bibbia, per quanto leggi la Bibbia è importante. Non è dovuto a pregare tanto, anche se è fondamentale. Non è dovuto a vivere per Cristo ed evangelizzare, per quanto è buono. La comunione con Dio è un frutto di essere perdonato giorno per giorno dei nostri peccati. Perché è solo il peccato che interrompe la comunione con Dio, e solo veramente confessare ristora il comunione con Dio. E perciò, quando preghiamo, iniziamo con Dio. Padre nostro che sei nei cieli, chi sei tu? Tu sei Dio. Tu sei glorioso. Tu sei santo, Padre nostro che sei nei cieli, tanto compreso in quello. Sia santificato il tuo nome, che non succede in noi quando abbiamo peccato. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, che non succede quando abbiamo peccato. Rimettici i nostri debiti. E la Bibbia ci insegna in tanti brani cosa vuol dire. Vuol dire riconoscere e senza alcuna scusa o giustificazione o minimizzare di nominare e voler essere purificati, perdonati da quei peccati. Che stupenda notizia che quando io, con spirito rotto, mi rivolgo con la tristezza a Dio e mi ravvedo, cosa fa Dio ogni volta a causa di Gesù Cristo? Ogni volta cosa fa? Ogni volta mi perdona. E se veramente mi sono confessato veramente, non solo mi perdona, mi purifica da ogni iniquità e sarò santificato. È progressivo, ma è veramente reale. Se viviamo così e non c'è altra vita, non sprechiamo la vita. La vita vale una cosa: stare con Cristo. Non c'è altro scopo. Non c'è null'altro che vale se non siamo con Cristo. Ma stiamo con Cristo quando vediamo più di Dio, più della sua santità, e così vediamo più del nostro peccato e vogliamo essere perdonati, liberati. Non vogliamo essere benedetti con altre cose, vogliamo essere benedetti con Dio stesso. E questo abbiamo quando confessiamo i nostri peccati, riconoscendo che in Cristo Gesù c'è il perdono. Prego che possiamo avere quel cuore e Dio sarà glorificato e noi saremo benedetti. Preghiamo. Santo, santo, santo Padre nostro, che sei sovrano nei cieli, quanto ti abbiamo disprezzato, prendendo su leggero i nostri peccati, rifiutando di veramente riconoscere la gravità, cercando di rimediare con un mezzo nostro, cambiando in qualche modo il comportamento, migliorando, peccando meno. Padre, il peccato è così grave che solamente il sacrificio di Gesù potrebbe mai ottenere il perdono. Beato è l'uomo la cui colpa è coperta con la giustizia di Cristo. Mostraci di più la tua santità, affinché possiamo vedere di più la gravità del nostro peccato, affinché possiamo conoscere di più la gioia del perdono, la gioia della salvezza che è di essere in comunione con te, affinché possiamo conoscere non solo il perdono, ma la purificazione da ogni iniquità, ovvero la santificazione, la vittoria sul peccato, di non continuare a cadere. Ci offri questi doni meravigliosi e a volte noi non utilizziamo l'unico mezzo di avere questi doni, che è veramente riconoscere e poi confessare i nostri peccati. Ti prego che possiamo vivere così, confessando di cuore, in modo chiaro, sempre a te e quando è stato anche contro altri, anche a loro. Padre, ti ringrazio per la tua parola, per il tuo spirito e ti ringrazio per Gesù Cristo, perché è per mezzo di Lui che possiamo essere perdonati. Allora, nel nome di Gesù Cristo e per la gloria di Gesù Cristo, ti prego. Amen.